Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto!
Всем привет!
Ciao a tutti, continuiamo il nostro podcast Trends of Order and Chaos, questo è l'episodio 101. L'evento principale della settimana in Russia è la legislazione sulle convocazioni elettroniche. Prima le convocazioni erano cartacee, bisognava trovare il coscritto e i mobilitati e dargli una cartolina che li mandava in guerra. Ora la convocazione cartacea sarà duplicata elettronicamente. Quella elettronica sarà inviata al portale dei servizi pubblici e poi a un certo registro elettronico di registrazione militare. La convocazione elettronica sarà considerata notificata dopo 7 giorni dopo il suo invio. Poiché lo Stato russo fa tutto alla cazzo di cane, il registro militare elettronico verrà creato solo tra 6 mesi. I servizi pubblici consentono ancora di cancellarsi l'account. La scorsa settimana la domanda a cancellarsi dai servizi pubblici è entrata nella top 20 delle domande popolari di Google. Parallelamente sono state adottate modifiche alla legislazione che consentono di assegnare alle operazioni di combattimento direttamente al raggiungimento della maggiorità. Prima all'allievo per concludere un contratto con l'esercito servivano almeno 3 mesi di leva o essersi diplomato in una scuola tecnica. L'adozione di questa legge illustra perfettamente come funziona il sistema politico della Russia di oggi. Andrei Kartapolov, un ex funzionario del Ministero della Difesa che ha preparato la legge, in un primo momento ha affermato che non avrebbe riguardato i servizi statali e poi ce l'ha inseriti. Alla Duma di Stato solo 2 deputati del Partito Comunista, Nikolai Kolomeitsev e Nina Ostanina, hanno osato esprimere disappunto, non per l'essenza della legge, ma per essere stati costretti a votare un documento di 59 pagine presentato un paio d'ore prima del voto. Allora il presidente della Camera Bassa del quasi Parlamento russo, Vyacheslav Volodin, ha detto a Kolomeitsev: sei diventato deputato per sabotare le decisioni? Ma non c'era nessun sabotatore alla Duma di Stato. Il documento è stato adottato all'unanimità, tranne per il fatto che non tutti i deputati hanno votato. Nel Consiglio della Federazione c'è stato un voto contrario, quello di Ludmila Nazurova, la madre di Ksenia Sobach. Si tratta della vedova dell'ex sindaco Piotr Anatoly Sobach, per il quale Putin ha lavorato. Ha una posizione speciale nel sistema che le dà il diritto di avere una coscienza, a volte. La storia delle convocazioni elettroniche era prevedibile. La seconda ondata di mobilitazioni è quasi inevitabile. Al fronte le cose non vanno molto bene. Molti analisti prevedono un'offensiva su larga scala da parte degli ucraini. Sarà ovviamente necessaria nuova carne da cannone. Lo Stato sta cercando di prepararsi e andare in trincea con un po' meno casino dell'autunno del 2022. Ma la legislazione sulle convocazioni elettroniche stringe ancora di più il cappio intorno al collo del regime di Putin. La piattaforma Servizi Pubblici è un sistema di comunicazione conveniente sia per i cittadini che per lo Stato. Adesso chi non vuole andare in guerra è costretto a cancellarsi dai servizi pubblici. Lo Stato non è più un servizio di supporto vitale, ma un maledetto maniaco con il quale non dovresti avere comunicazioni elettroniche. Una delle misure della nuova legge è il divieto per gli arruolati e mobilitati di recarsi all'estero. Quindi adesso un'altra ondata di russi si precipiterà all'estero. Ci saranno persone che non possono andarsene o che non vogliono, e questo potrebbe essere il carburante perfetto non per un tritacarne fratricida con gli ucraini, ma per la rivoluzione. Altre misure restrittive per chi fugge dalla coscrizione o dalla mobilitazione, come il divieto di registrare un'impresa individuale o di affittare un appartamento, ovviamente non sono paragonabili alla prospettiva di morire, diventare storpio o criminale di guerra nelle battaglie con gli ucraini. Si noti che su Telegram si trovano progetti eccellenti, Attraversa i boschi, che aiuta a nascondersi dall'esercito, e Vivzuk, per coloro che vogliono lasciare la Federazione Russa a causa della minaccia di un procedimento penale politico.
Prossimo, получается, если ОМОНы вместо закона, значит, будет по-плохому. Будет по-плохому.
La notizia internazionale più cool della settimana ha riguardato sempre militari, ma questa volta americani. Si è scoperto che la più grande fuga di documenti dell'intelligence americana è stata organizzata da un tizio di 21 anni, nella foto di testa, che aveva accesso ai dati. Era un giocatore e gli piaceva parlare della vita con i suoi compagni di gioco in chat. In particolare ha postato nella chat di gioco centinaia di documenti segreti. Il tizio ovviamente ora andrà in prigione negli Stati Uniti per decenni, ma rimarranno gli strascichi. Il fatto che il secondo esercito del mondo, cioè quello russo, sia una merda senile, lo hanno visto chiaramente tutti negli ultimi 14 mesi. Ma anche per quell'americano, il primo esercito del mondo, è suonata una seria campanella d'allarme. Ebbene sì, il militare di 21 anni andrà in prigione a lungo, ma cosa ha fatto di sbagliato? Ha strombazzato al mondo intero i segreti di uno Stato che non è in grado di custodirli. Fermiamoci oggi su due notizie russe. Primo, Mosca è entrata nelle prime 10 città in termini di numero di miliardari che vi abitano. La metropoli di Sobianinsky è la sesta. 61 partecipanti al rating Forbes vivono nella capitale, 8 in più rispetto a un anno fa. Il capitale totale dei miliardari di Mosca è di circa 307 miliardi di dollari. Secondo questo indicatore, Mosca si è classificata al terzo posto fra tutte le megalopoli del mondo. È chiaro che in Russia c'è un enorme divario tra poveri e ricchi, ma bisogna capire che la guerra non ha ancora distrutto l'enorme potenziale economico con cui la Russia si è avvicinata al 24 febbraio 2022. Cioè, il paese viene distrutto da un regime folle e incasinato, contrario perfino alla logica economica capitalista. Puoi anche scommetterci una bottiglia di whisky, a nessuno dei figli dei miliardari verrà inviata una convocazione su servizi pubblici. La seconda notizia riguarda ovviamente la scuola speciale numero 124 di Ekaterinburg per bambini con comportamenti devianti. In questa scuola la disciplina è stata mantenuta anche attraverso lo stupro e gli stupri sono stati filmati come monito per gli altri studenti. Non molto tempo fa sono emerse delle storie delle colonie, dove lo stupro dei prigionieri è stato registrato in video su iniziativa dei carcerieri. Ma la prigione è solo uno specchio distorto della società. Se lo Stato consente l'illegalità in linea di principio, questa si diffonde rapidamente su entrambi i lati della griglia.
Где-то сжигают книги, и этот костер твой. Где-то пикируют миги, и ты проиграл этот бой. Где-то болеют дети, и это твоя болезнь. И это все то, что случилось с планетой за один день. Не больше их, не больше нас. Мы проиграем этот бой в тот самый миг, когда решим, что этот мир не наш с тобой.
Nel mondo libertario russofono stanno accadendo cose molto più interessanti di quanto si possa pensare. Antizona, un progetto anarchico di trasferimento a Tbilisi, ha avviato un programma per aiutare gli emigranti. A Bryansk, situata nella zona di guerra, gli anarchici locali sono riusciti a organizzare progetti Food Not Bombs. Di recente ci sono state inviate le foto dei nostri adesivi contro la guerra appesi da un nuovo gruppo di Kimki, vicino a Mosca. Il progetto Akrateia ha pubblicato molto materiale sulla geografia da un punto di vista anarchico. L'appartenenza a una cultura che si è formata attorno alla lingua russa non è affatto qualcosa da abolire, qualcosa di cui vergognarsi. Il mondo russo è un concetto che è ora di strappare ai truffatori del Cremlino. Nel processo di rovesciamento del regime avremo sicuramente successo. Dopotutto, nella prima guerra mondiale, anche tedeschi e francesi si uccisero a vicenda a milioni, ma nessuno è riuscito ad annullare l'altro. I giapponesi nella seconda guerra mondiale hanno fatto un casino che nemmeno i nazisti tedeschi, eppure il mondo intero ora fa karate e judo, mangia sushi e guarda anime. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trans, Border and Chaos i partecipanti ad Azione Autonoma e altri autori danno valutazioni anarchiche sull'attualità. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud ed altre piattaforme, visita il nostro sito web avutonom.org, iscriviti alla nostra newsletter via email. Oh, guns of Brixton.